e deve scrivere ora un libro di storia, ora un romanzo. Cioè, sei diverso?
Ma è molto giusta come domanda, perché effettivamente... A te non dà fastidio se mi alzo in piedi magari ogni tanto mentre rispondo, perché li vedo tutti più facilmente. Effettivamente, come dire, il punto cruciale è che ti viene voglia di scrivere un libro. È quella la cosa. E ti viene voglia di scrivere un libro, in genere sei una persona che di libri ne legge anche tanti, o magari ne ha letti tanti comunque fin da ragazzo, e anziché fermarti lì e goderti il piacere, come facciamo tutti, il piacere... Ma tu stai seduta, ti prego.
Ma no, ho pensato che così non dai vigilante a guardarmi.
Ti proibisco, se mi siedo anch'io, dai, ti prego.
D'accordo.
Anziché goderti il piacere di leggere i libri e basta, ti metti in questo imbroglio di scriverne anche tu. Perché? Perché hai una spinta dentro. Hai una spinta dentro che ti fa venire voglia tante cose. Uno potrebbe dire di esprimerti, forse, di tirar fuori qualcosa che hai dentro. Ma in realtà poi fare un libro vuol dire anche proprio fabbricare qualcosa. Fabbricare una cosa che prima non c'era e che tu hai voglia di far nascere. E quella spinta lì è il motivo per cui scrivi i libri. E ce l'hanno sia quelli che scrivono romanzi, sia quelli che scrivono libri di storia o di saggi, insomma, di qualunque materia uno sia specialista. Poi se tu sei uno storico, sei diversamente da un filosofo, per esempio, anche i tuoi libri di storia sono pieni di gente, sono pieni di persone, perché la storia è quella, naturalmente. Anche se magari quando la studiamo a scuola può sembrare una cosa più astratta, trattati di pace, guerre, poi in realtà lo sappiamo benissimo che le guerre sono una roba che entra nella vita delle persone, non so mica una cosa che sta nei libri, no? Ecco, però magari può sembrare più astratto studiare soltanto date, in realtà poi invece la storia è fatta di persone, chiaramente. Quindi in realtà tu storico parli di persone. E se ti viene voglia di scrivere un romanzo, allo stesso modo parli di persone. C'è un'unica differenza, ma è molto grossa. Ed è che se tu stai scrivendo un libro di storia, tu parli di persone che sono esistite davvero, e il patto che fai con il lettore è: io adesso cerco di scoprire e di raccontarti delle cose che sono successe davvero. Mentre quando scrivi un romanzo non c'è quel patto lì, naturalmente. Io poi scrivo anche romanzi storici, non sempre, l'ultimo che ho fatto non è un romanzo storico in realtà, però tante volte scrivo romanzi storici che assomigliano ancora di più a un libro di storia, perché tanti degli avvenimenti non li inventi, li prendi da quello che è successo davvero. Però se è un romanzo, anche se è un romanzo storico dove tu cerchi di mettere tutto giusto, far succedere davvero, poi però il protagonista è uno che non esisteva e te lo inventi tu, quello che gli succede te lo inventi tu, è quella la differenza. E fino a un certo punto non è una grandissima differenza, specialmente se stai facendo un romanzo storico, perché se stai facendo un romanzo storico tante volte il personaggio che ti inventi è solo un pretesto. Ho voglia di vedere cosa succedeva se uno viveva nell'epoca napoleonica. Ho voglia di vedere cosa succedeva se uno viveva nell'Atene di Pericle, no? E allora mi invento dei personaggi e li faccio andare in giro in quel mondo per raccontare al lettore cosa vedono, cosa mangiano, cosa pensano, cosa gli capita, no? Però poi gran parte del libro è fatto anche lì di cose che sono successe davvero. E quindi studi. La differenza è piccola, effettivamente. Per fare un romanzo storico o per scrivere un libro di storia, il grosso del lavoro è innanzitutto di studiare, cioè di ammucchiare un sacco di informazioni su com'era quel mondo, su com'era la gente. Capite qual è la cosa principale? È che la gente del passato, sotto un certo aspetto, era come noi, perché le persone sono sempre quello. Gli esseri umani sono sempre quelli, le pulsioni che abbiamo, le spinte che abbiamo, le voglie che abbiamo, sono quelle. Però le persone del passato sono anche diverse da noi, perché a seconda delle epoche a scuola non ti insegnano mica le stesse cose e in famiglia non ti insegnano mica le stesse cose. E ci sono epoche in cui ti insegnano delle cose che oggi noi non insegneremo mai ai nostri figli, e invece in altre epoche era normale insegnargli quelle cose lì, no? Quindi le teste delle persone, a seconda delle epoche, funzionano in modo diverso. Le cose che puoi fare o non puoi fare, no? Sono diverse da un'epoca all'altra. Quindi studi e poi scrivi. Invece quando fai un romanzo, un vero romanzo, in cui ti inventi tutto, allora è un'altra cosa. Hai un bello studio, non c'è niente da studiare. Devi far venire fuori dalla tua testa i personaggi. Devi inventarti tu. Anche qui capite la differenza. Quello che è la storia, comunque è interessante. Anche la storia di una persona qualunque. Però se hai vissuto al tempo di Carlo Magno, allora anche la storia della persona più banale, ma se è vissuta nel passato, si colora in un modo diverso. Invece se racconti, te la inventi tu un personaggio? La responsabilità di inventarti un personaggio di cui la gente ha voglia di leggere la storia ce l'hai tutta tu. Quindi alla fine invece lì c'è la divaricazione. Se tu stai facendo un libro di storia hai scoperto tutto quello che si poteva scoprire, speri almeno, e poi lo racconti e lo discuti, lo analizzi. Invece se hai inventato tu una storia, sei tu che devi decidere. Anche se quella storia poi si svolge magari in un contesto storico, per dire, questo romanzo che si chiama Brick for Stone è ambientato a New York subito prima dell'attentato dell'11 settembre, delle Torri Gemelle. Non è un romanzo storico, non racconta l'attentato alle Torri Gemelle. È ambientato in quel momento, in quella città, si conclude con l'attentato alle Torri Gemelle, ma è tutto fatto di personaggi inventati. Però sei tu che dopo un po' ti dici, però io questi personaggi li metterò in una situazione per cui quel mattino, per un motivo o per l'altro, tutti loro, il lettore intuisce che quel mattino tutti loro avranno motivo di salire su quelle torri. E poi sei tu il romanziere che decidi, ma chi ci faccio salire davvero? E chi no? Come faccio a combinare le cose in modo che quello lì che a me sta simpatico, quella ragazza lì non ce la faccio salire sulle torri? Invece quell'altro che è una canaglia, lui ce lo faccio salire come? E lì sei tu che ti prendi la responsabilità, e quindi diventa una cosa molto diversa effettivamente.
E allora, restando su Brick for Stone, che come accennavi tu mette sulla scena una pletora di personaggi che sono una specie di armata Brancaleone del terrorismo e anche dell'indagine per evitare che accada qualcosa di spiacevole in quella New York di quel periodo, ho avuto la sensazione leggendo, non che quando non scrivi un libro, un romanzo, tu non ti diverta, ma che in questo in particolare tu ti sia divertito. Cioè diverte il lettore leggere di questi personaggi, ma mi ha dato la sensazione che tu abbia avuto un'estrema libertà nel ragionare seguendo la testa di questi singoli personaggi, un po' bislacchi alcuni. E quindi mi sono detta, siccome c'è anche un inciso sul politicamente corretto, che tu ti sia liberato di qualsiasi, è un romanzo, lo potevi fare, di qualsiasi controllo, e abbia potuto così sbizzarrirti moltissimo. È vero o no?
Sì, no, è assolutamente vero. È assolutamente vero che se uno scrive un romanzo e lo ambienta nel mondo... Allora, intanto, diciamo la verità. Se tu scrivi un romanzo, devi stare molto attento, perché in linea di massima, quando qualunque personaggio tu stia rappresentando, e tu entri nella sua testa, chiaramente, quello che devi fare è entrare nella testa di un personaggio, e tu hai fatto un romanzo con tanti personaggi, più giovani, meno giovani, di tante nazionalità, maschi e femmine. Allora, la scommessa chiaramente è che tu riesca a creare dei personaggi che siano credibili, che il lettore, quando legge quello che gli capita, quello che fanno, quello che dicono, il lettore deve avere la sensazione che quelle sono persone vere, che funzionano come personaggi. E naturalmente deve anche trovarli interessanti, perché sennò dopo un po' uno chiude, e lo scopo invece è di far sì che uno vada avanti. Quindi, crei dei personaggi tutti diversi uno dall'altro. Devi essere un camaleonte. Devi essere capace di entrare nella testa di ognuno di loro e fargli fare quello che vuole lui o lei, non quello che vuoi tu. Te ne accorgi quando un romanzo sta crescendo e sta funzionando? Te ne accorgi perché sembra una stupidaggine questa cosa che sto per dire, eh? Ma invece è verissima. E altri che scrivono libri me l'hanno confermato. Dopo un po' i personaggi cominciano a fare quello che vogliono loro. Non devi star lì a pensare adesso cosa fa. Te lo vedi. Te la vedi quella donna che sta facendo, che adesso dice adesso faccio questo. Lo decide lei, assolutamente. Quello è il segno che il romanzo sta funzionando, che si scrive da solo in un certo senso. Però tu sei sempre nella loro testa. Quindi appunto, come dico, devi fare il camaleonte, devi cambiare voce anche. Non li puoi far parlare tutti allo stesso modo. Ci sono cose un po' più facili e cose un po' più difficili. Per me, ma credo anche per altri come me, per esempio, fare un personaggio femminile credibile è più difficile che non fare un maschio. C'è poco da fare. Eppure io anche facendo lo storico, come dire, ho studiato gente vissuta 1000 anni fa, 2000 anni fa, diversissima da noi, e mi sembra di interagire con tutti. Dopo un po' mi sembrava, io l'imperatore Costantino ho capito che tipo era, lo conosco bene, lo sapevo che avrebbe fatto quella cosa lì, ecco. E invece quando ti inventi un personaggio femminile per te che sei un maschio, bisogna stare il doppio attenti. Poi naturalmente ci sono, come dire, i modi per cavarsela. Essenzialmente far leggere a tua moglie quello che hai scritto. Tua moglie legge e si mette a ridere. Dice, ma figurati se una donna non farebbe mai quella cosa. Ops, scusa, cambio, ecco. Dopodiché a ogni personaggio presti anche qualcosa di tuo. E quando lo fai consapevolmente, sì, è per, come diceva Cossiga, togliersi i sassolini dalle scarpe, sì, certo. Allora lì i miei personaggi, che sono diversi uno dall'altro, almeno spero, però sono un po' tutti d'accordo che queste tecnologie del nostro mondo ci hanno stufato, e il rubinetto che dove l'acqua esce da sola, e insomma, e tutte queste macchine per fare cose inutili e così via. Quello lo pensano un po' tutti, come anche il politicamente corretto gli sta un po' sulle scatole a tutti. Lì ho peccato, ho prestato un po' a tutti i personaggi sfizi che invece erano miei, effettivamente.
Allora, vi vorrei leggere solo un piccolo pezzo che riguarda uno dei protagonisti. Il protagonista si chiama Harvey Sonnenfeld ed è un agente della CIA che sta cercando appunto dei collaboratori per sventare un possibile attentato. Già da tempo Harvey era ossessionato dalla sensazione che tutto quello che gli avevano insegnato non servisse più e che intorno a lui stesse succedendo qualcosa che nessuno era in grado di analizzare. Una volta non era così. Tu accumulavi sulla scrivania grafici e statistiche, trascrizioni di intercettazioni, diagrammi di flusso e capivi e come. Capivi che dal Vietnam, con quel grafico delle perdite, ce ne saremmo andati. Capivi che la DDR, con quelle cifre di produzione automobilistica, prima o poi avrebbe dato del culo. Ma adesso cosa c'è da capire? Adesso che abbiamo vinto e la democrazia trionfa dappertutto e non ci sono più nemici. Anzi, non c'è più nemmeno la storia. Allora, vorrei girarti questa domanda, Alessandro. Cosa c'è da capire adesso? Ma la storia può non esserci più?
Quella naturalmente è la satira di quel momento storico lì. Avete presente di cosa stiamo parlando, no? Si usciva da mezzo secolo di guerra fredda. E chi ha la mia età se lo ricorda benissimo. L'idea che il muro di Berlino potesse sparire. L'idea che i due blocchi potessero sparire, che l'Unione Sovietica... No, ma era del tutto inimmaginabile. Noi vivevamo in un mondo che era uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, organizzato così per durare in eterno. Quando ci penso adesso mi viene male. Il muro di Berlino è esistito in tutto per 28 anni. Io che faccio lo storico, roba che dura 28 anni, mi sembra sia niente. Ecco. E invece noi che c'eravamo dentro per tutti gli anni 60, 70 e 80... Era l'eternità quella cosa lì, no? E poi è saltato tutto. Nel giro di pochissimo tempo hanno aperto il muro di Berlino, l'Unione Sovietica si è sciolta, il Partito Comunista Italiano ha cambiato nome, vabbè, ma quella è la cosa meno... Ma insomma, il mondo è cambiato. E in quel momento, vi ricordate, c'erano questi discorsi del tipo, appunto, la guerra fredda è finita, hanno vinto i buoni, cioè noi. E adesso cosa rimane da fare? Ma niente, qualche dettaglio, insegnare la democrazia anche agli altri paesi zuccoli del terzo mondo, ma per il resto va tutto a meraviglia. ed era uscito quel libro che provocatoriamente parlava di fine della storia, no? Quell'autore americano Francis Fukuyama. Poi ovviamente lui non intendeva dire la storia è finita, lo sappiamo tutti che la storia continua, però intendeva dire che insomma il grande dramma del Novecento, il grande confronto fra ideologie opposte, era finito. Erano rimasti solo noi, l'America, l'Europa, l'Occidente, il capitalismo, la libertà, no? Ecco, quello intendeva dire. L'11 settembre è stato anche un risveglio da questa sbornia, no? È stato anche un risveglio brusco, perché ha scioccato tanto, anche perché c'era chi ci aveva creduto davvero. D'ora in poi andrà tutto bene, non ci sono più i nemici. E qui oggi abbiamo scoperto che senza nemici si sta malissimo, bisogna averli a tutti i costi i nemici, guai. Quindi te li fabbrichi piuttosto, ma perché senza non si... E invece allora per un po' si era detto che bello, non ci sono più nemici, meraviglioso, no? Quindi quei discorsi lì sono di satira di quel precisissimo momento storico. Dopodiché il fatto che la storia è un grande mistero finché ci stai dentro e che non capisci niente e non hai la minima idea di cosa succederà. E questa è la condizione umana. E il paradosso del mio mestiere di storico è che noi invece spieghiamo alla gente non solo cosa è successo, ma anche che è normale che sia successo quello, e che è chiarissimo, è certo che è successo così, è ovvio che Hitler ha perso la Seconda Guerra Mondiale, no? Figurati se poteva vincere. È ovvio che l'Unione Sovietica, appunto, con quelle cifre di produzione, è andata a gambe calde. Ovvio, tutto ovvio. Quando le cose sono successe e sono finite, di colpo è tutto chiarissimo. E il nostro mestiere è appunto di studiare le cose quando sono finite. Quando sono finite puoi arrivare a dire, guardate, io vi spiego adesso come mai è successo così, ecco. Ma ti perdi, siccome a noi non interessa solo raccontare cosa è successo e spiegarlo, ma ci interesserebbe anche capire cosa provava la gente. Questa è una cosa molto importante per lo storico di oggi. Oltre a raccontare gli avvenimenti, per noi è anche diventato molto importante capire come viveva nel frattempo la gente. Tu racconti Napoleone e non è più importante soltanto raccontare le varie coalizioni e le varie battaglie e i trattati, ma è anche importante sapere, sì, ma e le donne come vivevano nei paesi contadini dell'epoca? E gli studenti di Padova come vivevano nel 1810? Mi spiego, ecco, quello è importante. E allora, tu storico che sai già come è andata a finire, non riuscirai mai a condividere il punto di vista di quelli che ci stavano in mezzo, invece, e loro non lo sapevano come sarebbe andata a finire. Arrivare a cogliere, a descrivere la sensazione di chi è in mezzo agli avvenimenti e non sa cosa succederà è una delle cose che noi ci proponiamo. Io ho fatto un libro sulla battaglia di Waterloo. Battaglia di Waterloo lo sappiamo tutti. Chi ha vinto? Non Napoleone. Napoleone ha perso la battaglia di Waterloo. Il più bel elogio che mi ha fatto un conoscente che ha letto quel libro e mi ha detto: oh, fino all'ultimo ho sperato che vincesse Napoleone. Vuol dire che ero riuscito a raccontarla con gli occhi di quelli che c'erano dentro e che fino alle 7 di sera non lo sapevano come andava a finire, no? Dopodiché, naturalmente, questo è anche, se volete, abbastanza consolante per quanto riguarda noi, cioè la sensazione che noi abbiamo di vivere in un mondo impazzito, incomprensibile, spaventoso, pieno di pericoli, con un futuro oscuro e così via, beh, è la condizione normale degli esseri umani. In qualunque epoca gli esseri umani vivono così. Anche in quelle che noi poi a posteriori diciamo, però adesso noi diciamo, no, gli anni 50, 60, quando il PIL cresceva del 5% all'anno, quando si stava sempre meglio e arrivavano gli elettrodomestici e le automobili, come si stava bene allora. Poi c'è chi si ricorda, ma poi basta andare a leggere i giornali di allora, erano tutti terrorizzati, erano tutti l'impressione di un mondo caotico, impazzito, la bomba atomica, i rischi, i pericoli, la contestazione. Fa parte della natura umana, cioè gli esseri umani vivono nel mondo convinti sempre che le cose vanno malissimo, che una volta andavano meglio, che sono peggiorate, che i giovani d'oggi sono incomprensibili e non si capisce, ecco, che non ci sono più valori, che una volta era tutto diverso e che chissà dove andremo a finire. E povera Italia. Ecco, questo è il modo normale di stare al mondo. Era così 50 anni fa, era così, quello me lo ricordo di persona, era così 100 anni fa, sarà sempre così in realtà.
Anche leggendo il tuo ultimo saggio, che si intitola Allarme, allarme, i priori fanno carne, quello che si capisce, che si coglie molto bene, è che ci riesci a raccontare come la storia è complessa, è articolata, cioè ci sono colpi di scena, direi così, da un punto di vista romanzesco, di continuo. Racconti quattro rivolte che possono essere viste come rivoluzioni. E a un certo punto di questo saggio divulgativo si legge una frase che non ho potuto non sottolineare, di solito intervistando io romanzieri puri, che è questa. La memoria collettiva si forgia attraverso l'invenzione, la leggenda. E allora la domanda che ti voglio fare per davvero è questa, perché molto spesso chiedo alle persone che intervisto, agli scrittori e alle scrittrici, secondo te, gli domando, quanto le cose esistono nella misura in cui vengono dette? E molto spesso la risposta che mi sento dare è vero, le cose esistono una volta che vengono pronunciate, perché molto spesso gli scrittori, i romanzieri, le romanziere danno un grado di realtà alla loro invenzione che si fa, in un certo senso è una traduzione di un sentire, forse anche di uno zeitgeist in qualche misura. E allora è quello che voglio chiedere a chi abita tutti e due questi mondi, è proprio questo. Ho ascoltato anch'io la tua bellissima lezione sul rapporto tra storia e memoria e quindi ci volevo aggiungere questo terzo tassello e l'invenzione e chiederti anche, faccio una domanda proprio collettiva, quanto i romanzi possano essere considerate fonti storiche o come lo storico usa il romanzo per capire un mondo?
In realtà sono diverse domande, anche se tutte collegate, certo. Beh, intanto, il romanzo come fonte storica o il romanzo per capire il mondo? Sono due cose diverse. Mi spiego. Sto studiando la Francia dell'inizio dell'Ottocento. La Francia dopo la caduta di Napoleone, la Restaurazione, d'accordo? E mi interessa non tanto sapere quali riforme hanno fatto i ministri, per quello ci sono dei documenti ufficiali, ma mi interessa sapere come viveva la gente, cosa pensava, cosa sentiva, cosa avevano in mente i veterani di Napoleone mandati in pensione a mezza paga che stavano lì a rimpiangere i bei giorni della Grande Armata, cosa pensavano i giovani studenti che dicevano fossi nato 3 o 4 anni prima facevo in tempo a diventare ufficiale nella Grande Armata, invece adesso mi tocca vivere in quest'epoca. No, cosa pensava la gente? Allora, in Francia in quel momento c'erano grandi scrittori che scrivevano meravigliosi romanzi raccontando la loro epoca, no? Allora è chiaro che il romanzo di Stendhal o il romanzo di Balzac, anche se i loro personaggi sono inventati, però sono una fonte storica straordinaria, perché hai una persona vissuta lì che ti dice noi siamo così, la gente che io incontro è fatta così, mi spiego, quindi in quel senso è una fonte straordinaria. Però il romanzo è anche una fonte di conoscenza al di là della storia, eh? È anche una fonte di conoscenza su chi siamo noi esseri umani, diciamo. In quel senso io penso spesso che leggere libri di storia ti dà qualcosa in più per capire il mondo, perché ti racconta cose che sono successe davvero. E quindi, come dire, la storia, capite, è il catalogo di tutte le cose che noi esseri umani abbiamo fatto nei millenni. Tutto. Tutto quello che abbiamo fatto, le cose meravigliose e le porcate che l'umanità ha fatto nei secoli, quella è la storia. E allora, chiaro che saperle, queste cose, ti aiuta un po' a indovinare chi siamo. Ma un romanzo ti aiuta anche lui. Il romanzo per lo più racconta cose che non sono successe davvero, va bene? Ti racconta cose inventate. Ma un romanzo, tante volte, è l'opera di uno che ha detto allora, vediamo un po', cosa succede se una signorina che ha studiato e che sogna una bella vita futura si sposa con un poveretto di provincia che è un bravo uomo però molto noioso ed è costretta ad andare a vivere in provincia insieme a lui e poi incontra un bel giovanotto. Ecco, cosa succede? Flaubert scrive Madame Bovary. È come dire, l'ha inventato lui, ma è un modo per indagare chi siamo noi. chi siamo noi uomini e donne, come ci comportiamo, cosa facciamo, no? Uno che non avesse mai letto un romanzo in vita sua vive benissimo lo stesso, però è chiuso nella vita sua. Non ha nessuna idea di come possono essere le vite degli altri. Vabbè, le vite degli altri te le possono anche raccontare gli amici e tutto, ma capite che ogni romanzo che leggi ti fa vivere altre vite. Inventate. Ma il romanzo deve essere buono. Se il romanzo è buono, le vite inventate sono vite vere, a modo loro, no? Quindi anche il romanzo è un grandissimo moltiplicatore della nostra esperienza, della nostra conoscenza. La storia lo fa raccontandoti cose che sono successe davvero, e il romanzo lo fa raccontandoti cose immaginarie, per esperimento sostanzialmente, no? Ecco. Poi c'era tutta un'altra parte nella tua domanda, però, prima.
Sì, volevo sapere, secondo te, quanto il dire le cose è relazionato all'esistere. Certo.
Ecco, è lì la differenza, però, fra la storia e il romanzo è chiara. Allora, il romanzo, proprio perché parla di personaggi inventati, allora, quello che c'è nel romanzo è tutto quello che c'è. Quello che l'autore non ci ha messo non esiste. Sì, tu te lo puoi immaginare, certo. Quel personaggio lì non ha avuto figli. E se avesse avuto figli, cosa avrebbe fatto? Come avrebbe reagito? Poi, se vuoi, puoi speculare su questo. All'autore però non interessava, non ne ha parlato. Non è che non ne ha parlato, ma è successo lo stesso. Lui ha avuto figli, però noi non ne parliamo. Non li ha proprio avuti. Il romanzo esiste solo, nel romanzo esiste solo quello che l'autore ha deciso di metterci. La storia no, capite? La storia è piena di cose che sono successe, ma noi non le sappiamo, semplicemente. E tu ti sforzi di capire, di immaginare, però capisci? Tu entri nelle teste dei personaggi e quando sei un romanziere te li crei tu, decidi tu cosa pensa quella persona lì. Invece studi la storia, puoi passare degli anni a studiare l'imperatore Costantino e arrivi a stabilire con una certa sicurezza che effettivamente lui è diventato cristiano a un certo punto. Non c'è dubbio. Non tanto presto, non come hanno detto gli scrittori cristiani del suo tempo, più tardi, perché per un bel po' continuava a coniare delle monete con sopra gli dèi, quindi tanto cristiano non doveva essere. Però poi a un certo punto ha ordinato di non farle più le monete con gli dèi pagani sopra. È diventato cristiano, non c'è dubbio. Cosa voleva dire per lui diventare cristiano? Sarebbe tanto bello saperlo. Tu puoi dirti, conoscendolo a occhio e croce, non deve essere perché ha letto il discorso della montagna, gli ultimi saranno i primi, e ha letto Porgi l'altra guancia, e ha detto, bella questa cosa, mi piace tanto. No, non deve essere per quello, conoscendolo. Però non posso neanche essere sicuro. Mi vien da dire perché gli hanno detto, guarda che c'è un Dio potente, il Dio degli eserciti, il Dio dell'Antico Testamento, che dà la vittoria a quelli che lo seguono. Quello io posso capire che gli sia piaciuto. Però voi capite che io non lo saprò mai davvero cosa voleva dire per l'imperatore Costantino in cuor suo il fatto di essere diventato cristiano. Lì c'è qualcosa che è esistito, ma che non possiamo raccontare perché non lo sappiamo. Ecco. E quindi la storia è fatta di quel pezzo di realtà che riusciamo ad acchiappare, che riusciamo a raccontare, ma dobbiamo sempre sapere che dietro c'è una marea di altre cose che però sono esistite, hanno condizionato quello che noi sappiamo e però non arriviamo ad afferrarle.
E sempre in questo tuo saggio, che ha quattro grossi capitoli in cui si raccontano queste quattro rivolte o rivoluzioni che poi se dopo vorrai un po' ci dirai, ma nel primo, in cui si racconta la Jacquerie del 1358, a un certo punto leggiamo in riferimento ad un piccolo evento, a un evento, è un ragionamento un po' troppo semplice, basato su un classico errore logico. È successo subito dopo, dunque è successo per quello. Mi sono soffermata su questa frase perché mi sembra molto difficile il vostro lavoro di storici nello scardinare questo meccanismo mentale. Cioè, come si riesce a comprendere la conseguenzialità dei fatti, se c'è? E la soggettività come rientra? Cioè, come si fa a farsi un'idea, tenendo anche in conto che se è successo dopo, in qualche modo avrà risentito di quello che è successo prima, però a capire qual è la conseguenzialità?
Sai, l'unica salvezza, l'unica via d'uscita L'unica via di scampo rispetto a questo dilemma sta nel fatto che noi non siamo degli scienziati che possono dare delle risposte scientifiche valide al 100%. Noi siamo delle persone che cercano di capire quello che succede. Ecco. Poi ci sono, come dire, anche un giornalista che segue l'attualità politica, è una persona che cerca di capire quello che succede. E ognuno di noi in certi momenti si ferma a pensare e cercare di capire cosa sta succedendo nella propria vita. È facile capire cosa succede nella nostra vita? Mica tanto. Ecco, pensate che la storia è semplicemente la vita di tutti messa tutta insieme. Dopodiché, appunto, capire perché. Per fortuna non è la primissima cosa. Cioè, noi in tanti casi siamo già contentissimi quando siamo in grado di dirvi, guardate ragazzi, è successa questa cosa. Questo ci sentiamo di dirvelo. È successo. Le ultime elezioni a Selvazzano ha vinto quella lista lì. Questo è un dato di fatto e anche fra mille anni gli storici diranno effettivamente è arrivato il commissario. Ecco, questi sono fatti. Poi perché è successa quella cosa? Perché ha vinto quella lista? Perché sono andati d'accordo o non sono andati d'accordo? E lì ovviamente è la complessità della vita che interviene. E tu non è che garantisci di dire vi do la risposta assoluta. Anzi, perché le cause sono sempre tantissime. Non per niente sui grandi avvenimenti si continua a discutere. Libri su le cause della rivoluzione francese, ce n'è uno scaffale pieno di libri e ognuno è diverso dall'altro, perché uno dice la rivoluzione francese, ma ragazzi è evidente che quello era un sistema che non poteva reggere, troppa ingiustizia, a un certo punto la gente non ne poteva più dell'ingiustizia. E poi arriva un altro e ti dice: ma hai notato che erano 2 anni che c'era carestia, che il pane costava caro, che il popolo nelle campagne aveva fame? E non pensi che sia per quello? E poi un altro studia un po' e ti dice: ma sai, mi sono reso conto che da 50 anni in Francia i nobili erano diventati più arroganti, più pretenziosi. Una volta era più facile per un plebeo diventare ufficiale dell'esercito o funzionario del re, ma da un po' di tempo i nobili volevano tenersi tutto loro. Non pensi che sia per questo? E poi arriva un altro e ti dice: ma ragazzi, ma non avete capito niente. Ma c'era un buco nel bilancio dello Stato grande come una montagna. Per forza sono andati a carte 48. Per forza doveva saltare tutto. Non potevano più andare avanti così, no? E poi un altro ti dice: ma io ho letto un po' di giornali dell'epoca, sai con chi ce l'aveva la gente? Con la regina. Era quella cretina di Maria Antonietta, la odiavano. Ci fosse stata una furba, magari la evitavano la rivoluzione. Tutta colpa di me. Questa è la caricatura. Allora, capite cosa voglio dire? È inutile che vada avanti. Tutte le cose avvengono per una serie di cause, tante, tante, tutte insieme. Noi quello che possiamo fare è dire: secondo me quella però più importante è questa, questa e anche questa sono almeno fra le più importanti, ma ce n'è anche altre. E se questo serve per imparare che appunto le cose non succedono per un unico motivo, che le guerre non scoppiano perché c'è un pazzo al potere o no, ecco, ma che sono sempre molto più complesse di così le cose che ci capitano a noi esseri umani, allora già in quello tutto sommato facciamo qualcosa di utile, credo.
E in questo libro anche ritorna più volte nel tuo racconto storico quello che diceva il cronista. Io sono giornalista, allora sono curiosa di sapere, ma nel Medioevo chi era il cronista? Come veniva seguito l'evento? Come veniva raccontato? Sono proprio una curiosità.
Sì, capite, qui si parla delle fonti, di quelle che noi nel nostro mestiere chiamiamo le fonti. Cosa sono le fonti? Banalmente, qualunque cosa voi leggete in un libro di storia, se la sappiamo è perché qualcuno dell'epoca ce l'ha raccontata. Poi può anche essere un oggetto che ci è arrivato da quell'epoca. Noi in realtà usiamo le monete, usiamo gli edifici, gli scavi archeologici, i documenti che scrivono i notai, non soltanto i racconti dei cronisti, dei giornalisti dell'epoca, ecco. Però qualunque cosa noi vi diciamo, dietro c'è qualcosa che ci è arrivato da quell'epoca. Se in quell'epoca non ci hanno lasciato niente per dirci che cosa mangiavano a colazione, noi non sapremo mai che cosa mangiavano a colazione. D'accordo? Ecco. Le fonti sono poi, quando si parla di grandi avvenimenti politici, guerre, scontri politici e così, le fonti sono soprattutto i cronisti, per l'appunto, per il Medioevo. Cioè gente che a un certo punto si siede, gente che sa leggere e scrivere, gente che è abituata a seguire quello che succede e a farsi un'idea, gente che fa politica o gente che è nella chiesa, gente che ha un ruolo e che ha l'abitudine del libro e della scrittura e che a un certo punto ci sono dei singoli individui a cui a un certo punto gli viene quella stessa pulsione di cui parlavo prima, adesso scrivo un libro. La pulsione è adesso racconto quello che è successo. Sono pochi, però ci sono secoli in cui ce n'è soltanto, ma anche nel mondo antico, Il mondo antico c'è Tacito, poi per un secolo non c'è nessuno, poi c'è Cassio Dione, per fortuna. Nel Medioevo ce n'è di più, ce n'è tanti, sono centinaia nei secoli del Medioevo, i cronisti. Cioè le persone che si mettono a un certo punto al loro tavolo e dicono adesso io comincio a scrivere. Quando sono ambiziosi dicono scrivo la storia del mondo. Ma l'interesse è sempre arrivare a raccontare i fatti loro, naturalmente, no? Quindi quelli bravi che hanno tanto tempo e che sono ambiziosi vanno in biblioteca e dicono allora il mondo l'ha creato Dio, ci ha messo 7 giorni e così via, poi è venuto Adamo, poi è eccetera, 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 eccetera. Ma tutti in realtà vogliono poi arrivare a raccontare le cose che hanno visto. E poi ci sono anche quelli più semplici che invece partono da quello. Firenze, al tempo di Dante, nei primi anni del 300, c'è un conflitto politico violentissimo, che è quello che costa molto caro anche a Dante, che a un certo che faceva politica a Firenze, era anche al governo a un certo punto, e poi c'è il colpo di Stato, il suo partito viene buttato fuori e Dante viene mandato in esilio. E passa gli ultimi 20 anni della sua vita in esilio, per nostra fortuna, perché invece di stare a Firenze a fare politica, scrive la Divina Commedia. Che scrive lamentandosi e lagnandosi e vendicandosi di tutti i suoi nemici e così via. Questa storia di quello scontro politico che nel giro di pochi mesi costa la carriera a Dante e a tantissimi altri, ci sono un paio di fiorentini dell'epoca che hanno deciso di raccontarla. In particolare c'è uno che si chiama Dino Compagni, che è un mercante. E la cosa è un po' insolita perché i mercanti in genere non sono uomini di cultura. Non sono uomini di libri, o meglio, sì, di libri mastri, di libri della contabilità. Sanno leggere, scrivere, far di conto, ma in genere non hanno biblioteche di libri di storia o di filosofia. È più facile che sia un ecclesiastico la persona che si mette a scrivere. Qui invece abbiamo un mercante. Se fosse un ecclesiastico scriverebbe in latino, perché le persone colte scrivono nel Medioevo e ancora per molto tempo sempre e solo in latino. Cosa che a noi può sembrare strana. Dobbiamo renderci conto che il nostro pregiudizio va rovesciato. Se tu nel 1300 scrivi un libro in latino, qualunque persona colta, da Palermo a Stoccolma, è in grado di leggerlo. Se lo scrivi in italiano, ti leggono solo gli italiani. Mica per niente scrivono in latino e vanno avanti per secoli a scrivere in latino. In tutta Europa l'elite colta scrive e legge in latino, pensa in latino, si capiscono fra loro e si leggono fra loro. Ma Dino Compagni è un ignorante, non lo sa il latino, non abbastanza, scrive in italiano. Per noi è una gran gioia, chiaramente, lo possiamo leggere senza fatica. Scrive in italiano e nel prologo dice, spiega perché ha scritto, non è una cosa così normale. Lo dice, qui in questa città sono successe delle cose pazzesche, che in futuro non si immagineranno neanche. Fra parentesi, sta parlando del fatto che i politici rubano tutti, che lo scontro politico è spietato, che c'è, vincono sempre i peggiori e così via, va bene. E lui dice, queste cose pazzesche, io ho assistito a queste cose e non scrivevo pensando che altri scrivessero. Poi mi sono reso conto che non c'è nessuno che le sta scrivendo queste cose e allora, insomma, gli prudono le mani e si mette a scriverle lui. Perché sente questa pulsione di dire questa roba che è successa in questa città, bisogna che i posteri la conoscano, no? Questi sono i cronisti. E dopodiché ovviamente per noi sono delle fonti preziosissime, ma bisogna sapere che sono gente coinvolta in quello che sta succedendo. E quindi te la raccontano dal loro punto di vista. Un cronista che racconta la lotta politica in una città italiana dell'epoca è una fonte, così come uno che voglia sapere cosa succede oggi in Italia può decidere che giornale leggere, no? Ecco. E allora, se leggi Marco Travaglio hai un certo punto di vista, No, e se invece leggi Maurizio Belpietro, no, ne hai un altro. E tu devi saperlo questo. Se non lo sai, sei come uno che leggesse uno dei nostri giornali credendo che il giornale racconti la verità oggettiva. Il giornale racconta i fatti dal punto di vista di chi lo scrive, naturalmente, e di chi lo paga. Il cronista racconta le cose dal suo punto di vista. E quindi di fronte a una grande insurrezione popolare, per esempio, dobbiamo aspettarci, la maggior parte dei cronisti non appartengono al popolo che si ribella. La maggior parte dei cronisti appartengono a quelli al potere, i quali pensano che il mondo andava benissimo, che non c'era nessun bisogno di provare a cambiarlo e che questi rivoltosi erano dei furfanti, dei delinquenti e tutto. Devi saperlo questo. Poi ogni tanto ne incontri anche qualcuno che invece, guarda, incontri anche il cronista che è un uomo di chiesa e che però è capace di raccontarti le lotte dei contadini e tu capisci che le sta raccontando con simpatia, che li capisce, che sta quasi dalla loro parte. E allora ti ricordi che anche nel Medioevo non è detto che la società fosse bloccata. Certo che di mobilità sociale non ce n'era tanta, però anche nel Medioevo capitava che il figlio del contadino sveglio, bravo, lo notavano e lo facevano studiare e faceva carriera nella chiesa specialmente, ecco, capitava. E magari quello lì, anche quando era diventato canonico della cattedrale, però se lo ricordava la sua famiglia contadina e cosa pensavano dei signori e dei padroni, ecco, quindi insomma i cronisti chiaramente li devi usare cercando di capire quali sono i loro pregiudizi, cosa hanno potuto sapere, cosa gli è sfuggito, cosa hanno voluto dirci e cosa no, ecco, altrimenti se prendessi tutto alla lettera e basta sarebbe un approccio un po' ingenuo, ecco.
E come mai Alessandro Barbero ha deciso di raccontarci, a noi che forse non le conosciamo così bene, queste storie, proprio queste quattro storie, la Jacquerie, il tumulto dei Ciompi, l'insurrezione inglese e la rivolta dei Tuchini in Piemonte? Io ho segnato una frase. L'altra trappola da evitare è quella di dare per scontato che una massa di contadini analfabeti non potesse avere una sua visione del mondo, degli obiettivi da raggiungere e la capacità di darsi da fare per ottenerli, cioè di fare politica. Perché proprio queste quattro hai deciso di mettere in fila? Che cosa ci mostrano?
Ma perché in realtà, diciamo, di rivolte popolari nella storia ce ne sono tante, naturalmente. Però nel Medioevo ce n'è una concentrazione particolare in pochissimi anni. Perché queste rivolte, che sono le prime tre, sono in assoluto le più importanti rivolte popolari del Medioevo. Una grande rivolta dei contadini in Francia, una grande rivolta dei contadini in Inghilterra, e la rivolta degli operai a Firenze, perché l'Italia, che era allora il paese più ricco del mondo, aveva già un'industria e una classe operaia, quindi quella non è una rivolta contadina, è una rivolta degli operai, i Ciompi hanno chiamato. Queste tre sono tre rivolte importantissime. Quella dei Tuchini è meno conosciuta, è più localizzata, ma è nella stessa epoca comunque, ed è molto simile su certi aspetti. Queste rivolte avvengono nel giro di pochissimi anni. E quindi per noi storici del Medioevo sono da sempre un problema. Cioè, capite, il problema qual è? Il sistema ovviamente aveva le sue ingiustizie, c'erano sfruttati e sfruttatori, c'erano disuguaglianze enormi in quella società. Però era anche una società che aveva una sua logica, eh? Non era una società dove i poveri semplicemente erano schiacciati come schiavi. Nel mondo romano magari la massa dei lavoratori erano schiavi e basta. Quello non è così. Quella è una società che ha le sue regole, i suoi valori, una classe dirigente ecclesiastica il cui mestiere è anche di spiegare alla gente che il mondo è fatto così perché Dio l'ha voluto così e ci sono dei motivi e c'è una logica e ha un senso la vita, ha un senso, ha uno scopo. È una società dove i pezzi ci si sforza di tenerli a posto e dove c'è spazio per tutti, pur nella disuguaglianza, pur nell'ingiustizia, nell'oppressione e così via, no? E allora per noi che studiamo il Medioevo e che in mille anni di Medioevo vediamo che le grandi rivolte scoppiano tutte in quel momento lì, cioè nel giro di 20 o 30 anni, sono tutte lì le grandi rivolte. Capite che un po' ti stupisci e quindi cerchi di capire perché. Dopodiché poi al di là del perché scoppiano proprio in quel momento, che forse lo possiamo anche dire perché scoppiano proprio in quel momento tutte quelle rivolte, almeno secondo me. Perché quella società era una società che per tanto tempo era cresciuta, dove l'economia cresceva, la popolazione cresceva, la mobilità sociale c'era, tanta gente faceva i soldi, E però aumentava tanto la popolazione, quindi aumentavano tanto anche i poveri, chiaramente. Aumentavano tanto i poveri, i lavoranti a giornata, quelli che dovevano sperare di trovare lavoro per mangiare ogni giorno. E in quelle situazioni lì le rivolte non ci sono. E quelli che hanno fame non sempre si rivoltano, storicamente anzi. Sì, magari quando c'è proprio la fame, attaccano il forno, sperando di trovare un po' di pane, ma non è le rivolte vere e le rivoluzioni vere di rado scoppiano quando la gente crepa di fame. E poi a metà del 300 arriva la peste. Arriva la peste e si mangia una grossa fetta di popolazione. Poi ritorna ogni 10-15 anni, c'è un'epidemia mai più così violente come la prima, però comunque continua a esserci. Insomma, la popolazione diminuisce bruscamente. Dalla metà del 300. La popolazione diminuisce bruscamente, vuol dire che non ci sono più tutti quei disoccupati. Non ci sono più tutti quei poverissimi che non hanno neanche un pezzetto di terra loro e che devono sperare ogni mattina che qualcuno gli dia lavoro. All'indomani di un'epidemia di peste, hanno ereditato tutti. Si sono tutti allargati, stanno tutti un po' meglio. E i poveri, soprattutto quelli poveri che devono cercare, appunto, sono pagati un tanto al giorno, però magari possono anche chiedere di essere pagati un po' di più, perché non c'è più la fila dei disoccupati. E l'industriale tessile di Firenze o il nobile francese che deve far mietere il suo grano, quando prende i suoi lavoranti a giornata, quelli gli dicono o paghi di più o andiamo a lavorare dal vicino, che ci ha già offerto un po' di più. Perché non siamo più così numerosi come prima. Allora, questa è un'epoca in cui i poveri sono un po' meno poveri. Abbiamo mille indizi del fatto che la gente più è povera e più in fondo sta un po' meglio di prima. I poveri mangiano più carne di prima, bevono più vino di prima, si vestono un po' meno peggio di prima. Non c'è dubbio su quello. Guarda caso, cominciano anche a dire... Certo però che di ingiustizie ce n'è nel nostro mondo, E cominciano ad aver tempo di fermarsi a discuterne, di parlarne, di ragionarci su e di dirsi, vabbè, forse, visto che le cose stanno già andando meglio, potrebbero andare ancora meglio le cose. Almeno questo è il tipo di risposta che riusciamo a darci, perché la congiuntura è quella. Ed è in quel momento che in modi diversi scoppia tra i poveri la sensazione... E tutte le belle cose che ci hanno raccontato sul fatto che il mondo va bene così, che è giusto che ci siano i ricchi e i poveri, i signori e i contadini, che ognuno deve fare la sua parte. E forse, e se non fosse vero, ecco.
Adesso approfitto di averti qui davanti per farti una domanda che ha un qualcosa di naif, ma ci tengo veramente tanto. Siccome tu sei un esperto di Medioevo, molto spesso noi sentiamo usare questa parola con un'accezione negativa. I secoli bui del Medioevo, ma non è mica il Medioevo, siamo tornati nel Medioevo. E poi pensiamo ai grandi scultori, pittori, scrittori, poeti e anche a quello che ho trovato e segnato, mi sono segnata in questo libro, cioè a un certo punto le persone si domandano se possono scegliere di pagare le tasse, cioè quindi anche una riflessione evoluta. Perché diciamo non è questo il Medioevo e gli attribuiamo questa infelice nomea?
Ma questa è proprio una cosa che ci siamo inventati a un certo punto. Voglio dire, il Medioevo è esistito, cioè ci sono mille anni fra la fine dell'Impero Romano e il Rinascimento che noi chiamiamo Medioevo, benissimo. Più lo studi e più ti accorgi che è un'epoca come tutte le altre, cioè un'epoca in cui succedono atrocità e si fanno cose meravigliose. È un'epoca in cui ci sono ingiustizie e ci sono grandi ideali. È un'epoca in cui succede di tutto. Non ha niente di particolarmente oscuro che la renda peggiore, più sinistra di altre. Noi invece siamo abituati a dire il Medioevo, appunto, come la raccolta di tutte le cose peggiori immaginabili. Appunto, non siamo più nel Medioevo, roba da Medioevo e così via. Nessuno dice mai roba da antica Roma. Naturalmente l'antica Roma era un mondo dove a un certo punto la maggior parte degli esseri umani erano schiavi, comprati e venduti, le donne stuprate tranquillamente dai padroni, dove si faceva la guerra invadendo gli altri paesi, bruciando tutto, ammazzando tutti, riducendo in schiavitù gli uomini, appunto stuprando le donne, massacrando tutti quelli che incontravi. L'esercito romano faceva così la guerra. Era perfettamente. E poi erigevano meravigliose colonne, la colonna traiana, no? Facendo vedere queste belle cose che facevano. Questo era il meraviglioso mondo antico. Ma noi non diciamo mai roba da impero romano. Ah, poi naturalmente per divertirsi andavano al circo a vedere i gladiatori che si sgozzavano fra loro. Ma naturalmente avevano meravigliose città, un'arte straordinaria, scrivevano una letteratura magnifica, avevano pensatori, filosofi, hanno inventato anche il cristianesimo a un certo punto e sono diventati cristiani. Era un mondo meraviglioso, ma dove succedevano anche atrocità che per noi oggi sarebbero inconcepibili. Anche il Medioevo ha la sua dose di atrocità e la sua dose di cose meravigliose. Però il Medioevo ha questa caratteristica, che comincia in effetti maluccio, comincia con il crollo dell'impero romano e anche con un'economia che peggiora, cioè l'impero romano, queste meravigliose città, dopo un po' non riesce più a tenerle in piedi, dopo l'arrivo dei barbari, gli acquedotti, le fognature, i circhi, dopo un po' la roba non funziona mica più tanto, c'è un periodo in cui effettivamente c'è un calo visibile, no, di qualità delle cose. L'inizio del Medioevo effettivamente è un'epoca in cui vedi una civiltà in crisi. Poi cominciano a crescere. Cominciano a crescere e vanno avanti a crescere per secoli. Dall'epoca di Carlo Magno in poi, e poi dall'anno 1000, intanto per dare qualche punto di riferimento, la civiltà medievale non è più in nessun modo una civiltà depressa, anzi, esplodono. È una civiltà grandiosa. È una civiltà grandiosa che raggiunge tutta una serie... Intanto le città crescono, si riempiono di cantieri, tutte le cattedrali medievali, le chiese, i castelli medievali che noi abbiamo nelle nostre città e nelle nostre campagne nascono lì dopo l'anno 1000 in un mondo in piena espansione. È lo stesso mondo che manda Marco Polo in Cina, i portoghesi a esplorare l'Africa in attesa di mandare Cristoforo Colombo a scoprire l'America. No, ecco, è un mondo che produce capolavori straordinari dalle cattedrali gotiche alla Divina Commedia. È una civiltà ricchissima, anche lì ovviamente piena di ingiustizie, di abusi, di atrocità, come ogni epoca, compresa la nostra, però è una civiltà straordinaria. E soprattutto il progresso è costante. Il progresso è costante vuol dire che ogni generazione può misurare che stiamo meglio, abbiamo più libri, abbiamo edifici più belli, arrivano merci più interessanti da lontano, no? Ecco, ogni generazione può misurare. E a forza di migliorare, voi capite cosa succede? Cominciano gli intellettuali, cominciano i letterati, che a un certo punto si accorgono di vivere in un mondo pieno di libri, pieno di informazioni, e cominciano a dire... E certo che al tempo dei nonni invece erano un po' più indietro, effettivamente. Sì, erano un po' più indietro. Gli scrittori italiani del 300 hanno una conoscenza del latino classico talmente perfetta che si possono permettere di scrivere come scriveva Cicerone. Poi leggono le opere latine di Dante, che è vissuto 50 anni prima, e dicono: certo che questo Dante il latino lo sapeva mica così bene come noi. Erano un po' ignorantelli a quel tempo, effettivamente. E d'altra parte dice: vabbè, ma erano arrivati i barbari, si può anche capire, no? Ecco, nel Medioevo per molto tempo hanno costruito edifici deboli, scadenti, dopo le invasioni barbariche, poi hanno cominciato a produrre edifici straordinari. Le cattedrali gotiche sono fra i capolavori dell'architettura umana, Notre Dame a Parigi o il Duomo... No, ecco. Però sono molto diversi dagli edifici antichi. Avete presente il Pantheon a Roma con la cupola? Ecco, non sapevano proprio più farle le cupole, per esempio, ma sono cresciuti. Sono cresciuti tanto, sono cresciuti anche come tecnologia. All'inizio del 400 a Firenze devono completare il Duomo e si possono permettere di dire: ma magari c'è qualche architetto adesso che è capace di farci una cupola. Sono secoli che non si fanno più le cupole, ma ormai secondo me qualche architetto che la sa fare c'è. Fanno il concorso, è tutto vero, fanno il concorso per chi chiuderà completerà il Duomo di Firenze e il concorso lo vince uno che si chiama Brunelleschi, che dice: io vi faccio la cupola. E fanno la cupola del Duomo di Firenze. E dicono: siamo ridiventati bravi come gli antichi. Più niente da invidiare. Non come queste cattedrali moderne che si facevano fino a questo poco tempo. Questa roba da barbari, no? Queste cattedrali che si vede che sono arrivati i barbari, i goti. Ecco, queste cattedrali gotiche. Noi oggi diciamo arte gotica e lo diciamo in modo innocente, no? Diciamo, un periodo lo chiamiamo così. Ma l'hanno battezzato così perché dicevano che faceva schifo, che era roba da barbari. Perché loro nel 400 ormai facevano le cupole, i colonnati, no? Ecco, siamo diventati così bravi. Poi, i libri. Sempre più libri nel Medioevo, più gente che sa leggere e scrivere. Sempre una minoranza, la maggior parte sono analfabeti. Però la gente che sa leggere e scrivere ce n'è sempre di più. E voi capite che in un mondo dove c'è più gente che sa leggere e scrivere, si discute anche di più. C'è più gente che dice: ma va bene quella cosa lì che c'era finora, ma siamo sicuri? Ma perché deve andare così? Cambiano tante cose. Però i libri sono sempre cari, perché tocca scriverseli a mano. E quindi ogni, come nell'antichità peraltro, ogni libro ovviamente è uno specialista che ha lavorato per 3 mesi, quindi il libro ti costa 3.000 euro. Fanno di tutto per renderli meno costosi, inventano la carta a un certo punto. Sapete che per molto tempo scrivevano solo su pergamena, e la pergamena è pelle di capretto, quindi voi capite, 20 euro al foglio. Inventano la carta, 1 euro al foglio, è già un bel cambiamento, ma i libri restano carissimi. Poi arriva un tedesco, mette insieme, che è un orefice di mestiere, quindi scolpisce tante belle letterine, lui che è abituato a fare i gioiellini, e inventa la stampa a caratteri mobili. Siamo in pieno Medioevo, ovviamente. Sono uomini del Medioevo che inventano tutto questo. Primo libro che stampa Gutenberg, la Bibbia, ovviamente, certo. Però aver creato la stampa cambia il mondo. E già pochi anni dopo c'è chi dice: è certo che ai vecchi tempi, quando dovevano scriversi tutti a mano, poveretti, che ignoranza che ci doveva essere in quell'epoca, veramente, no? Ecco. Cioè, in sostanza, sono diventati talmente ricchi, evoluti, tecnologici, che gli viene naturale dire: fino a ieri era l'oscurità, era la barbarie. Poi c'è ancora però un ultimo colpetto da dare. Perché fino a quel momento però l'Europa, dal punto di vista religioso, è unita. La Chiesa Cattolica riunisce tutti i cristiani dell'Europa occidentale. Poi, sapete tutti, un bel giorno del, cos'è, 1517, insomma, i primi del 500, un professore universitario, uno che faceva il mio mestiere, il dottor Lutero, va alla porta della Chiesa di Wittenberg con un foglio di affermazioni dicendo: io sostengo questo, questo, questo e questo, che il Papa sbaglia quando fa questa cosa, che il Papa sbaglia quando permette quest'altra cosa, e sono disposto a discutere queste cose con chiunque. Era un passatempo dei professori universitari del Medioevo, I loro fratelli rimasti a fare la vita normale facevano i tornei, e i professori universitari, i chierici, facevano queste sfide. Io sono disposto a sostenere in pubblico queste affermazioni. Vediamo se c'è qualcuno più bravo di me che è disposto a sfidarmi davanti a un pubblico di gente colta, e vediamo chi vince. Da quello nasce un incendio che spazza l'Europa, nasce la riforma protestante. L'Europa si spacca. La riforma protestante nasce sull'idea: il Papa sbaglia. Il Papa ha portato il cristianesimo alla degenerazione. Il Papa, i frati hanno creato superstizione, ignoranza. Adesso noi protestanti abbiamo riscoperto il vero cristianesimo. Questo è l'essenza, poi ci sono tanti altri aspetti, ma l'essenza della riforma protestante è la convinzione che il Papa ha portato alla rovina il cristianesimo. Dopodiché si voltano indietro e dicono: è certo che fino a ieri, prima che arrivasse Lutero, prima che arrivasse Calvino, obbedivano tutti al Papa. Che tempi. Che tempi ignoranti, che epoca superstiziosa. Il Papa, i frati comandavano, erano molto cattivi, c'era l'Inquisizione, regnava il terrore, non permettevano a nessuno di pensare con la sua testa. No, ecco, quella è la polemica dei protestanti contro i cattolici. al 90% fantasie o comunque esagerazioni. Però è l'ultimo colpo. Il Medioevo non è solo un'epoca in cui erano ignoranti, superstiziosi, ma erano anche tenuti apposta nell'ignoranza, dall'Inquisizione, c'erano i roghi. Se appena uno osava criticare qualcosa, subito lo mettevano sul rogo. Una caricatura. Però si capisce bene i motivi per cui è nata questa caricatura, no? E da allora nel nostro immaginario c'è questa idea che c'è stata quest'epoca bruttissima che ci piace da morire. Perché io già, che bello, non viviamo più in quell'epoca lì. E quindi più era brutta, meglio è. E quindi quando la raffiguri, via, roghi, streghe, no, inquisitori, torture, crociate, tutto il peggio. Ci piace da matti, non ce lo toglieremo mai, naturalmente.
Grazie mille di questa risposta. L'ultimo capitolo di Allarme Allarme racconta una storia piemontese e fra neanche un mese per Einaudi uscirà un tuo nuovo libro che racconta la storia del Piemonte. Sono curiosissima di sapere come mai e che cosa ci troverò di così interessante nella storia del Piemonte.
Se non sei piemontese, niente.
Amo molto il Piemonte,
in
però.
In realtà non è proprio nuovo, è una riedizione di una cosa già fatta un po' di anni fa. Mettiamola così, fare la storia del Piemonte sarebbe un po' come fare la storia del Veneto. Ed è una cosa molto diversa dal fare, per esempio, la storia della Sicilia. Mi spiego. Tu vuoi fare la storia di un territorio che oggi è una regione italiana e che ha i suoi confini amministrativi precisi e che da quando è una regione dello Stato italiano ha una sua storia effettivamente riconoscibile, identificabile, va bene. Ma non è mica detto che se tu torni indietro di 500 anni o di 1000 anni trovi che quei confini lì corrispondono a un'identità precisa, a una storia condivisa, no? Ecco, faccio l'esempio del Veneto, che è ancora più facile visto che siamo qua, no? Certo, la regione Veneto, e prima dice, ah, San Marco, certo, benissimo, San Marco, quindi anche Brescia, quindi anche Bergamo, e già, fino all'Adda, si capisce, certo, no, ecco, e prima ancora, boh, ma nel Medioevo dicevano la Marca Trevigiana, certo, la Marca Trevigiana, dove cominciava esattamente? Mica tanto chiaro, Verona? Forse, sì, Verona sì, tutto sommato, prima, ma, e Venezia? No, Venezia cosa c'entra? Non era mica della Marca Trevigiana Venezia, è tutta un'altra cosa, e prima ancora, va a sapere, quindi ho reso l'idea, vero? Mentre per esempio la Sicilia è la Sicilia, è quello. Non c'è il minimo dubbio, quel territorio lì ha sempre avuto, per ragioni naturali, i suoi confini e la sua identità. Il Piemonte è così. Piemonte non è mai esistito per gran parte della nostra storia. Io però mi ero proposto di fare la storia di chi è vissuto in quel territorio fin dalla preistoria. Quindi si comincia dalle piroghe, dalle palafitte del lago di Viverone e così via, dai bivacchi dei cacciatori del Neolitico. Certo, i quali erano piemontesi? No, naturalmente, dai, non scherziamo, già che non erano piemontesi, come non erano piemontesi al tempo degli antichi romani, insomma, c'erano dei Liguri e dei Celti, e forse i Liguri erano anche loro Celti, anche se non è proprio sicurissimo, e certo, certo, c'era della gente che viveva lì, chiaro, e che a un certo punto è stata invasa e sottomessa dai Romani, e c'è chi ha resistito con guerre terribili di sterminio e chi invece si è sottomesso tranquillamente. In genere quelli che si sottomettevano prosperavano poi coi Romani e bastava dimostrare che avevi capito come andava il mondo e che accettavi di diventare romano. I capi galli della Lombardia di allora si tingevano i capelli di nero perché essere biondi al tempo dei Romani non era proprio una cosa tanto... voleva dire che eri un barbaro, insomma, in sostanza la gente per bene aveva i capelli scuri, ecco, e quindi... ecco. Erano piemontesi, erano lombardi? No, naturalmente, niente del genere. Piemonte comincia a comparire nel pieno Medioevo, nel 200. Nel 200, nel 300, cominci a trovare degli autori che dicono sono qui in Piemonte. Cosa vuol dire? Questo ai piemontesi spiace moltissimo, ma mi tocca dirlo. È una parte della Lombardia. La Lombardia è grande, grande, Quando vieni da Venezia, vai giù, 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 quando cominci a vedere le montagne giù in fondo, quel pezzo lì di Lombardia si chiama Piemonte. Tutto lì. Ha un'identità, mica tanto. Gli abitanti sono lombardi, come quelli di gran parte d'Italia, perché da quando c'è stata la conquista longobarda dell'Italia, alla fine la maggior parte della gente ha cominciato a pensare di essere longobarda. E quindi... Poi però ci sono una serie di circostanze e nel corso del tempo comincia a coagularsi, viene fuori una dinastia che occupa che governa un pezzo di quel territorio, i Savoia, e allora si comincia a dire Piemonte, quel territorio lì, perché loro devono dare un titolo al loro primogenito, dico questo lo chiamiamo principe di Piemonte. E allora praticamente a un certo momento il primogenito dei Savoia, dei duchi di Savoia, porta il titolo di principe di Piemonte. E quindi la parte di quella terra che loro governano è il Piemonte. Altre zone che hanno altri principi, no. Oggi il Monferrato è uno dei luoghi più piemontesi che si possano immaginare, ma se uno guarda una cartina del 1600, c'è il Monferrato e c'è il Piemonte. Perché nel Monferrato ci sono i marchesi di Monferrato e nel Piemonte ci sono i principi di Piemonte, Savoia, ecco. Poi i Savoia conquistano il Monferrato e anche quello diventa Piemonte. Poi nel 700 i Savoia conquistano dei posti esotici diversissimi, città che si chiamano Novara, Alessandria, che sono città spagnole, del Ducato di Milano, governate dai viceré spagnoli, un mondo tutto diverso da quello del Piemonte e dei Savoia. I Savoia sono cattolicissimi, ma l'Inquisizione nel loro territorio non la vogliono, rotture di scatole da parte di poteri stranieri non li vogliono, gli inquisitori in Piemonte trovano così lunga che alla fine in pratica l'Inquisizione non funziona. Nel Ducato di Milano, governato dagli spagnoli, l'Inquisizione funziona a meraviglia. Nel 700 i piemontesi annettono Novara o Alessandria e ci trovano il Tribunale dell'Inquisizione, che in Piemonte non c'era. In compenso i nobili piemontesi sono secoli che si sono abituati all'idea che un nobile fa il soldato, e i figli dei nobili sono ufficiali dell'esercito del re, mentre i nobili di Novara o di Alessandria questa cosa non l'ha mai sentita ancora, mai sentita questa cosa, fare ufficiale, ma quando mai? Ecco. Eppure oggi la gente si sente piemontese in quei posti, perché appartiene a un'entità politica con una sua identità e col passare del tempo, quindi le identità si trasformano col tempo. E fare la storia di una delle nostre regioni come è oggi vuol dire fare la storia di esperienze diversissime che poi col tempo pian piano cominciano, no, ad agglutinarsi fra loro fino a quando viene fuori il territorio che oggi se uno dicesse che la Valle d'Aosta è in Piemonte i valdostani lo lincerebbero, ma Carducci 100 anni fa scriveva la sua ode al Piemonte che cominciava da Aosta. Piemonte, anche la Valle d'Aosta, assolutamente, e oggi non più, quindi sono ancora suscettibili di cambiamento queste cose, che poi è la stessa cosa che uno prova quando va a Brescia o Bergamo, vede i leoni di San Marco e dice ma perché Lombardia? Questo è Veneto, e, insomma sì e no, ecco, no?
E allora, beh, lo leggeremo con estrema curiosità, davvero. Io, che sono stata fortunatissima questa sera a poterti fare le mie domande, vorrei cedere per un non lunghissimo tempo, perché poi abbiamo il firmacopia, eccetera, ma magari un paio di domande dal pubblico questa sera. È bello che ti vengano fatte, no? Allora io scendo con un microfono, se ci sono delle domande. Vediamo.
Questo è come quando all'università uno dice qualcuno vuole fare domande.
Prego. Non c'entra molto con stasera, ma perché Maestro e Margherita è il suo libro preferito?
Ma, come dire, il Maestro e Margherita è il mio romanzo preferito senza nessun motivo particolare, nel senso che i grandi amori non si spiegano. Non si spiega il motivo per cui ti sei innamorato di quella persona lì anziché di un'altra, e non si spiega il motivo per cui proprio quel libro lì ti ha fatto sognare più di tanti altri. Dopodiché, siccome ogni tanto me lo chiedono, ho anche provato a interrogarmi su una possibile risposta, che però vale quel che vale, perché le cose che sto per dire sono cose sono date di fatto e non significano che il Maestro e Margherita debba essere anche il suo libro preferito, per esempio, ecco. Però anzi no, è una cosa molto soggettiva. A me intanto la cultura russa piace e interessa molto. La letteratura russa mi piace e mi interessa molto, mi fa vibrare dentro sia quella classica dell'Ottocento, Tolstoi, Dostoevsky, ma anche quella del Novecento, la letteratura sovietica. Ci sono dei romanzi e dei poeti straordinari, veramente straordinari. E una delle cose più impressionanti è la capacità di questa società di produrre una grandissima letteratura sotto una dittatura oppressiva. Ecco. Una dittatura oppressiva che peraltro era nata con le migliori intenzioni e che poi invece è finita in tragedia, e anche quella è una cosa. E questo nel Maestro e Margherita si intravede, eh? Non è una presenza vistosa, ma il fatto che comunque è una società dove ogni tanto la polizia viene a bussare, ogni tanto la gente sparisce, si intravede anche in quel romanzo lì. E dentro questa cosa c'è una storia d'amore straordinaria. E oltre a questo c'è quest'altra cosa che non c'entra assolutamente niente, del tutto folle e delirante, che c'è il diavolo che va a spasso per Mosca con alcuni aiutanti bizzarri, fra cui un gatto parlante, e fa una serie di cose assolutamente folli e demenziali nella Mosca del 1929, più o meno quello che è. Ecco, questo insieme di cose per me produce un effetto, come dire, che mi vengono le lacrime agli occhi anche adesso a raccontarlo. E tanto più in quanto poi il tema è anche il tema dell'artista che crea un'opera in circostanze difficilissime e che teme che quell'opera sparirà per sempre, sarà fatta sparire, e che poi invece miracolosamente, grazie al diavolo che decide di farlo, l'opera invece non sparisce. Sapete com'è la storia, naturalmente, no? Che il maestro ha bruciato il suo romanzo, e anche quando Margherita, dopo aver accettato, come dire, di fare la regina della festa che quella notte il diavolo dà a Mosca, convocando un'infinità di criminali del passato, assassini e criminali morti e sepolti che vengono a partecipare a questa festa, e Margherita fa la regina della festa salutando nuda tutti questi criminali morti e sepolti che vengono a omaggiarla, e in cambio merita una ricompensa. Merita una ricompensa. E Satana, Voland, come si chiama nel romanzo, dopo le dice: allora adesso è ora di chiedere la ricompensa. E lei è ossessionata dal fatto che il suo innamorato, il suo amante, il maestro, il grande scrittore sconosciuto che ha scritto questo capolavoro e poi l'ha distrutto, e lui è sparito. È in clinica psichiatrica, lei non lo sa, non sa dove sia. È ossessionata da questa cosa. E ha fatto tutto questo per chiedere a Satana di riportarle il maestro. Però quella notte ha incontrato una dannata che aveva soffocato il suo, perché era rimasta incinta e aveva ucciso il suo bambino quando era nato, soffocandolo con un fazzoletto, e che adesso all'inferno tutti i giorni viene torturata portandole a vedere il fazzoletto con cui lei aveva ucciso il suo bambino. E questa Frida si è inginocchiata davanti a lei chiedendole di aiutarla. E lei, nel momento in cui Satana le dice: allora adesso è ora che lei chieda, io farò per lei una cosa. E lei non resiste, perché ha promesso a questa Frida di liberarla. E quindi dice: voglio che non portino più il suo fazzoletto a Frida. E Satana dice: uffa, che noia, la pietà, i buoni sentimenti, perfino qui arrivano, e ci tiene proprio, va bene, lo faccia, chiamate quella scema di Frida, va bene. E Frida arriva e Satana dice a Margherita: avanti, lo faccia, lo dica. E Margherita dice: Frida, sei libera, non ti porteranno più il fazzoletto. Dopodiché Frida esce e Margherita si prepara a congedarsi, dice: adesso esco, mi butto nel fiume. E Voland le dice: ma dove va? E le dice: io non ho mica fatto niente, l'ha fatto lei. Io devo ancora fare la cosa che lei ha chiesto. E gli aiutanti di Voland le dicono: stavolta però non farla scema. E lei dice immediatamente: voglio che adesso immediatamente qui mi sia riportato il mio amante, il maestro. E istantaneamente lui ricompare. È sparito dalla clinica psichiatrica. Sono spariti i suoi incartamenti, le cartelle, non c'è più niente, non lascia traccia, lui è lì. E lei si inginocchia davanti a Satana dicendogli: onnipotente. Però il maestro è agitato, mica per niente era in clinica psichiatrica, lui è tormentato, sta male, e uno dei motivi del suo tormento è il fatto che che lui aveva scritto questo grande romanzo su Gesù e su Ponzio Pilato, e poi in un momento di sconforto l'aveva distrutto. E Satana vede che lui è agitato e gli dice: ma cos'è? E loro gli raccontano questa storia. Io ho scritto un grande romanzo, era un grande romanzo, dice Margherita, lui è un maestro, era un grande romanzo. E dov'è questo romanzo? Fatemelo vedere, dice Voland, Satana. E Satana è arrivato a Mosca travestito da, come dire, prestigiatore. Il prestigiatore tedesco, professor Voland, invitato a Mosca per fare uno spettacolo al Teatro del Varietà. E dice: fatemi vedere questo romanzo. E il maestro dice: purtroppo non è possibile, perché l'ho bruciato. E Voland dice: mi scusi, ma non è possibile. I manoscritti non bruciano. E poi si rivolge al gatto parlante e gli dice: su, tira fuori il manoscritto. E si vede che il gatto era seduto su una pila di manoscritti. Ed è il romanzo del maestro. Questa frase "i manoscritti non bruciano" è diventato uno degli slogan della dissidenza sovietica ai tempi in cui, appunto, se scrivevi cose che non sarebbe stato facile pubblicare, c'era sempre il rischio che ti confiscassero tutto e che sparissero. E poi in realtà negli archivi del KGB è saltato fuori tutto. Qualunque cosa che loro avessero sequestrato o confiscato la tenevano, è tornata fuori. Appunto, si è scoperto che davvero i manoscritti non bruciano. Si è ritrovato tutto. E a questo punto, appunto, poi il romanzo finisce. Insomma, ma comunque questo, ecco, questa roba qui è il più grande romanzo del mondo, mi dispiace, ma non so dirla diversamente.
Poco tempo. C'era un'altra domanda qui?
Buonasera, professore. Ho preso nota sulla domanda che mi appresto a farle, gliela leggo. A proposito di "dalla storia alle storie", recentemente ha suscitato una rida di polemiche una tesi che ha trovato grande spazio nelle testate internazionali, secondo cui la tradizione culinaria italiana sarebbe sostanzialmente una storiella inventata tra la fine degli anni 60 e i primi degli anni 70 per incrementare il giro d'affari del settore gastronomico. In base alla sua conoscenza del passato del bel paese e soprattutto del suo medioevo, concorda con questa tesi?
Ragazzi, io c'ero negli anni 60, posso garantire che non è... No, no. Però naturalmente anche lì un fondo di verità c'è in questo senso, che le tradizioni culinarie non sono una cosa eterna, antichissima e bloccata per sempre, ma sono invece in continua trasformazione. Questo è un punto. E l'altro punto è che effettivamente non esiste tanto una cucina italiana quanto tante cucine regionali con le loro tante varianti. Questo è indiscutibile, ecco, diciamo. E dopodiché è chiaro che gli stranieri poco possono sapere delle nostre differenze interne. Sapete che gli stranieri si stupiscono moltissimo quando gli diciamo che a noi un friulano e un siciliano sembrano leggermente diversi. Loro non vedono la minima differenza fra tutti gli italiani di tutti i tipi. Ecco. E gli stranieri poi cosa conoscono? I ristoranti italiani all'estero? E lì cosa c'è? Le lasagne, i tortellini. Oppure c'è la cucina degli italiani emigrati negli Stati Uniti, che si sono reinventati una cucina italiana che qua non esiste. Per cui un americano che è stato a pranzo da degli italoamericani crede che il piatto tipico italiano siano gli spaghetti con polpette, spaghetti with meatballs. Perché i nostri emigrati che mai avevano mangiato carne in vita loro, nei prosperi Stati Uniti scoprono la carne e ovviamente la mettono negli spaghetti, non solo il ragù ma le polpette. Poi l'americano arriva in Italia, va al ristorante, chiede gli spaghetti con le polpette e lo guardano come un pazzo. Certo, vuol dire tante cose, ma tutto questo esiste. Il punto è che non necessariamente piatti che noi consideriamo assolutamente cruciali siamo in grado di farli risalire molto indietro nel tempo. Non è affatto ovvio che, appunto, le sarde in Saor le facessero già, o il baccalà alla vicentina le facessero già secoli fa. Adesso sto inventando, Alcune cose però ci sono, intendiamoci. Perché quando in una novella del Boccaccio, quindi nel XIV secolo, si immagina il paese di Bengodi, il paese di Bengodi è un paese in cui esistono montagne di formaggio grattugiato, e sopra queste montagne ci sono dei cuochi che non fanno nient'altro che cucinare enormi piatti di maccheroni che poi fanno rotolare giù per la montagna di formaggio grattugiato. La gente sta sotto e aspetta i maccheroni che gli arrivano già col formaggio grattugiato sopra. Quella roba lì è riconoscibile, diciamo, no? Ecco, tutto sommato. Però non dobbiamo credere che un piatto che noi consideriamo tradizionale e centrale nella nostra cucina locale esistesse per forza già nell'Ottocento. Ecco, non è detto, bisogna vedere caso per caso.
Senta Barbero, lei dal suo punto di vista di storico come interpreta i fatti che stanno succedendo oggi qui in Europa con la guerra fatta dalla Russia contro l'Ucraina e i fatti di Gaza? Può dare anche un commento storico su questi fatti?
Grazie. Guardi, io direi questo. Si potrebbero dire mille cose, naturalmente, non vorrei farla lunga. Dal punto di vista dello storico, la cosa più significativa, secondo me, è questa. Che i disastri del Novecento, per un po' di tempo, avevano creato nella nostra civiltà qualcosa che non era mai esistito. Cioè l'idea che la guerra non è una cosa normale, anzi è una cosa sbagliata, è una cosa che bisogna evitare a qualunque costo, e che armarsi e spendere molto per gli armamenti e gli eserciti, quale che sia il pretesto, automaticamente favorisce il fatto che poi la guerra torni, e che quindi una civiltà arrivata alla maturità della nostra deve imparare che bisogna costruire un mondo in cui la guerra non si faccia. Questa cosa qua, per un po' di tempo, ci hanno creduto tutti sul serio. E per una generazione, non gli Stati Uniti, ma i paesi europei, si sono davvero, in linea di massima, con mille eccezioni, poi i francesi volevano la bomba atomica, però comunque l'opinione pubblica europea e la politica europea dava per scontato che la guerra è una cosa da evitare, e anche che per evitare la guerra le spese per gli armamenti devono essere cose contenute, le forze militari devono essere limitate, d'accordo? Quello che lo storico ha l'impressione di vedere è una cosa che purtroppo è successa tante volte nel passato, cioè che le lezioni imparate per un po' di tempo te le ricordi e poi pian piano cominciano a perdere di forza, no? Cominciano a stemperarsi, ad annacquarsi. Oggi mi sembra che siamo arrivati a un punto in cui non forse l'opinione pubblica nostra, ma certamente le classi dirigenti e la politica in Occidente non sono più allineate con questa idea che la guerra non bisogna farla mai a nessun costo, e continuano a rendere omaggio a questa cosa dicendo che quelli che fanno le guerre sono molto cattivi e che quindi bisogna sconfiggerli a tutti i costi, ma specialmente quando non sono i nostri amici che fanno le guerre, si intende. Ma in realtà la politica dell'Occidente è entrata ormai da una ventina d'anni, da 20 o 30 anni, in un ciclo in cui è di nuovo importante essere più potenti di quegli altri, è di nuovo importante essere più armati di quegli altri, è di nuovo importante avere più alleati di quegli altri, e se nel fare questo, armandoti, alleandoti, spaventi gli altri e li rendi più insicuri e più aggressivi, non importa. Ecco, a me sembra che siamo arrivati in un momento in cui appunto le lezioni che le tragedie del Novecento ci hanno insegnato, almeno le classi dirigenti dell'Occidente le hanno dimenticate. Anche se a parole continuano a dire che fare la guerra la fanno soltanto i criminali e tutto, ma in realtà non è più così, quella lezione è dimenticata, e quindi questa è una cosa spiacevole, perché, come dire, non vuol dire che succederà chissà cosa di tremendo presto, però quel momento in cui davvero era un obiettivo condiviso fare di tutto, anche il sacrificio, anche restare neutrali, anche non armarsi, Così come è dimenticata quella cosa che dopo la prima guerra mondiale invece avevamo tutti imparato. Si chiama il paradosso della sicurezza. Ed è uno dei motivi per cui è scoppiata la prima guerra mondiale. Sono tanti i motivi, chiaramente, come dicevamo prima. Ma la prima guerra mondiale è nata in un mondo che assomigliava anche al nostro, un mondo globalizzato, in cui le economie erano tutte collegate fra loro. Uscivano dei libri che dicevano non ci sarà mai più una guerra, le economie sono troppo collegate fra loro, sarebbe un disastro per tutti. Ecco, l'errore di eccessivo ottimismo era di dire siccome quella guerra, questa cosa sarebbe un disastro per tutti, quindi non succederà. No, ecco. E invece la guerra è arrivata. Ma quella guerra è arrivata perché le potenze che erano dentro quell'economia globalizzata, si viaggiava senza passaporto da un paese all'altro in Europa allora, all'inizio del Novecento, però ogni paese spendeva cifre spaventose per armarsi. Ogni paese era convinto che fosse fondamentale essere più potenti, più armati, con più navi, con più divisioni degli altri. Perché? Ma per essere sicuri. E ogni volta che un paese faceva un passo per rafforzarsi, i suoi avversari guardavano e dicevano, hai visto quelli? E così la Francia a un certo punto dice, no, il servizio militare di 2 anni non basta. Estendiamolo a 3 anni di servizio militare in Francia all'inizio del Novecento, perché così abbiamo più soldati, perché la Germania ha più abitanti di noi. E allora estendiamo il servizio militare. E in Germania dicono, hai visto i francesi? I francesi ingrandiscono il loro esercito, siamo meno sicuri di prima. Per essere sicuri dobbiamo armarci di più. Ingrandiamo anche noi il nostro esercito e la nostra flotta, così saremo più sicuri. E l'Inghilterra dice, hai visto, i tedeschi stanno ingrandendo la loro flotta, ma noi l'Inghilterra siamo sicuri grazie alla nostra flotta che è la più potente del mondo, e se i tedeschi fanno una flotta potente come la nostra non saremo più sicuri, dobbiamo rafforzare la nostra... Mi sono spiegato, è inutile che vada avanti. Questo è quello che si chiama il paradosso della sicurezza. Oggi è completamente dimenticato. Oggi la sensazione è più paesi entrano nella NATO, più saremo sicuri. E se quegli altri si sentono meno sicuri, è perché sono cattivi loro, arretrati, guerrafondai, eccetera. A noi interessa essere più sicuri noi. Cosa pensano gli altri? Fatti loro. Sto esagerando, a me non sembra. A me sembra che sia abbastanza questa oggi la tendenza della politica internazionale. E quindi appunto il grande fenomeno storico è che siamo usciti dal Novecento e le lezioni imparate allora non sono più così efficaci.